Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole. Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
L'11 febbraio 2013, memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes, si celebrerà in forma solenne presso il Santuario Mariano di Altötting la 21ª giornata mondiale del malato. Tale giornata è per i malati, per gli operatori sanitari, per i fedeli cristiani e per tutte le persone di buona volontà momento forte di preghiera, di condivisione, di offerta della sofferenza per il bene della Chiesa e di richiamo per tutti a riconoscere nel volto del fratello infermo il santo volto di Cristo che, soffrendo, morendo e risorgendo, ha operato la salvezza dell'umanità. In questa circostanza mi sento particolarmente vicino a ciascuno di voi, cari ammalati, che nei luoghi di assistenza e di cura o anche a casa vivete un difficile momento di prova a causa dell'infermità e della sofferenza. A tutti giungano le parole rassicuranti dei padri del Concilio Ecumenico Vaticano II. Non siete né abbandonati né inutili. Voi siete chiamati da Cristo. Voi siete la sua trasparente immagine. Queste parole il Santo Padre le ha scritte nel suo messaggio, appunto, per l'odierna giornata mondiale del malato. Trasparente immagine di Dio fu senz'altro Bernadette di Lourdes. Fragile e ammalata quale era, non mancò di diffondere al mondo la presenza di Maria Immacolata. La sua figura rivive nelle pagine eterne del Canto di Bernadette di Franz Werfel, che ho il piacere di rileggervi al punto dell'incontro con la Signora. «Ehi, voi, ragazze!» grida la Pigunot. «Dove andate?» «Ci hanno mandate i nostri genitori, zia Pigunot», dice Marie. La Pigunot appunta alle anche i suoi pugni arrossati. «Che genitori snaturati! Santissima Vergine! Non si manda fuori di casa nemmeno un cane con questo gelo!» La Pigunot, che solo di rado si arrende, si avvicina alle ragazze. «Da voi non ci sarà modo di riscaldarsi, immagino. Vostro padre non sa cavarsela. E vostra madre?» «Beh, non voglio parlar male di vostra madre perché non è certo colpa vostra di essere sue figlie. Ai vostri genitori, però, potrete raccontare che la Pigunot vi ha dato un buon consiglio». E abbassando la voce bisbiglia. «L'amministratore di Monsieur Lafitte ha fatto abbattere parecchi pioppi sull'isola dello chalet, all'angolo del parco, proprio dove l'ha cancellata. Là potete trovare della legna. Dio mio, anche per 7 famiglie».
«La ringraziamo sentitamente della sua bontà, madame», dice Jeanne Abadie con un inchino.
Le tre ragazze imboccano un sentiero in direzione trasversale al fiume che porta al mulino Savy, sulla riva sinistra del ruscello. Di là, attraversando il ponticello del mulino, potranno poi raggiungere l'isola dello chalet. Bernadette è molto lenta nel pensare. L'idea di dover scavalcare la cinta del parco per rubare la legna appena tagliata la riempie di disagio. Il discorso viene interrotto dalle irisse e dai suoi maiali grugnenti, che al sonare del mezzogiorno hanno iniziato il loro ritorno da Massabier. Il buon porcaro, col viso tutto ridente, si cava il berretto davanti a Bernadette e lei gli sorride. «Io non ho mai custodito dei porci», rileva Bernadette, «ma solo capre e pecore. E se sapeste com'è dolce tenere in grembo un agnellino piccolo piccolo appena nato». Marie ricomincia ad irritarsi con sua sorella perché ella si sente cittadina e spregia l'allevamento del bestiame e l'agricoltura. «Ma vattene, sciocca, col tuo dolce batuffolo di lana. Basta che una cosa sia minuscola e carina e subito perde la testa». «A me piace più la carne di maiale che quella di pecora», dichiara Jeanne Abadie con l'aria di chi se ne intende, per quanto anche nella sua famiglia si gustino solo di rado l'una e l'altra. La cataratta accanto alla segheria è stata chiusa per far riempire il bacino. Quando la chiudono, le acque del ruscello si abbassano tanto che le ruote del mulino Savy si arrestano e Antoine Nicolò, il giovane mugnaio, approfitta dell'occasione per rattoppare le pale delle ruote. Mamma Nicolò sta in piedi davanti alla porta poiché il cielo si è rischiarato un poco, pur essendo il freddo diventato più acuto. Le raffiche di vento non hanno lacerato le nuvole, ma il sole invernale le penetra
con una luce umida che scintilla intermittente sull'isola dello chalet. «Quelle due sono le bambine dei Subiru», dice la mugnaia. «L'altra ragazza non la conosco. Credo che si chiami Abadi, è una saputella», dice Antoine, lasciando andare i suoi attrezzi e raddrizzandosi. È un bel giovanottone con uno sguardo fedele negli occhi e dei baffetti neri attorcigliati dei quali è assai orgoglioso. Le ragazze salutano mamma Nicolò. «Come stanno i vostri genitori?» grida la mugnaia. «Portate loro i migliori ossequi del mulino Savy!» Per quanto François Subiru non sia più un proprietario di mulino, ma soltanto un giornaliero disoccupato, Madame Nicolò si studia di dar prova di una condiscendente gentilezza, perché si tratta pur sempre di uno che è stato suo pari. «E a me nessuno mi dà il buongiorno?» protesta Antoine. Bernadette va verso di lui e gli tende la mano. «Ci scusi, Monsieur Nicolò. E dove sono dirette le signorine?» «Oh, facciamo un giretto», risponde cauta Marie. «E forse, strada facendo, raccoglieremo un fastello di stipa da portare a casa». «È permesso passare sul ponticello del mulino?» domanda Jeanne Abadi con la sua abituale cortesia. Antoine fa un gesto galante. «Le signore non pagano pedaggio». Il ponticello è fatto di tre assi strette, con un vuoto tra l'una e l'altra quasi della stessa larghezza di ciascun asse. Marie e Jean lo passano in fretta, equilibrandosi con le braccia tese. Bernadette si ferma a metà, inchinandosi per osservare attraverso il vuoto tra un asse e l'altra le piccole onde saltellanti del Savy. È sempre un gran piacere per lei starsene a mirar l'acqua. Non sente più le voci di quelli del mulino. «Come si fa presto a cadere in basso se non si sta attenti?» dice la Nicolò. «I Subiru mandano le loro bambine a rubare la legna nel parco del castello». «Perché no?» risponde Antoine generosamente. «Ma forse non toccano la legna di Lafitte, raccolgono soltanto un po' di ramoscelli secchi nel boschetto di Sayé. Questo lo facciamo anche noi». Mamma Nicolò aggrotta le ciglia. «Chi parla di ramoscelli secchi? La brava Subiru ha già avuto una volta una storia per della legna appena tagliata». Antoine prende il martello e si mette a inchiodare una tavoletta nuova alla pala della ruota, tutta coperta di musco. I colpi di martello del mugnaio seguono le ragazze per tutta la loro strada. Adesso hanno raggiunto il cancello del parco che conduce alla casa padronale. Un lungo viale di platani lascia aperta la vista sulla rampa. Lungo questo viale cammina in su e in giù, a lunghi passi, un signore coperto da ampio mantello. Sembra profondamente amareggiato perché non risponde al saluto delle ragazze e continua a parlare da solo gesticolando. Ogni tanto fa qualche annotazione in un taccuino. «Questo è Monsieur de Lafitte, il cugino di Parigi», bisbiglia con rispetto Jeanne Abadi. «Sta contando tutti gli alberi del parco per fare il conto di quello che costano». «Dio buono», dice Marie spaventata. «Sarebbe meglio allora non seguire il consiglio della Piedunot». «Ora sarebbe davvero impossibile», esclama Bernadette e si sente come liberata. «Quanto siete vigliacchi voi Subiru», ribatte la Abadi, ma scappa via anch'essa come le altre due a gran velocità per sfuggire al presunto controllore degli alberi. E questo è stato il quarto incontro delle ragazze. Esse avanzano ora faticosamente attraverso la landa umida, priva di sentieri, fitta di cespugli. Bernadette comincia a strappare dai cespugli dei fuscelli. Le altre due più pratiche ridono. «Con quella roba lì nessuno si brucerà la punta delle dita». «La cosa migliore è di andare sempre avanti in questa direzione», dice Bernadette, che è poco pratica di questi luoghi. «Più in là troveremo sicuramente di meglio». Jeanne Abadi, che è una bravissima geografa, fa un gesto largo verso occidente. «Se continuiamo a camminare nella stessa direzione, arriveremo presto a Batarran senza aver trovato niente». Si sbaglia, in quanto la loro strada si trova sbarrata da un ostacolo naturale, la confluenza della gora del mulino con il Gave. Hanno sotto i loro piedi la lingua di terra, piena di sabbia e di sassi rotolati dal fiume, e possono vedere le tracce annerite del fuoco là dove papà Subiru ha tentato oggi, per il compenso di 25 soldi, il suo auto da fè della miseria della carne umana. Alla loro sinistra si estende il dorso del Monte delle Spelonche, con i suoi alberi bassi, e la caverna di Massabiel è laggiù, nel gioco di luce ed ombra delle nuvole che passano pigre. «Là!» grida la Abadi. «Guardate là, tutti quegli ossi!» e mostra col dito alcuni ossi biancastri di pecora o bue che l'acqua ha portato ai piedi della roccia dove sono le grotte e che spiccano chiaramente sotto i sassi. «A vendere questi ossi a Grandmont, lo stracciarolo, calcola prontamente Marie, si possono avere almeno 2 o 3 soldi». E per questo prezzo, Maison Grosse ci dà un grosso pane bianco e un blocchetto intero di zucchero candito. Metà per uno, questo è il minimo, esclama pronta Jean. Gli ossi li ho visti io per prima, veramente apparterebbero a me. Con slancio impetuoso getta i suoi zoccoli sull'altra riva del ruscello, non più largo di 7 metri, e già comincia a sguazzare, decisa, nell'acqua bassa, che nel punto più profondo le arriva appena alle ginocchia. Quando al mattino l'Iris aveva attraversato quest'acqua come se non ci fosse, essa gli arrivava alle anche. «Iii!» strilla la Badie. «Taglia come un coltello! Che freddo!» Marie ha paura di perdere il suo affare. In fretta prende i suoi zoccoli in mano, si tira ben su la gonna e segue l'altra attraverso il ruscello ghiacciato, gettando continuamente strilli acuti di terrore. Bernadetta viene presa da uno strano senso di repugnanza, fino allora completamente sconosciuto. La vista delle lucide cosce nude di sua sorella, con la quale essa è pur solita dividere il letto, le appare qualcosa di tremendamente brutto, di così nauseante che deve voltarsi dall'altra parte. Le altre due, che nel frattempo hanno raggiunto la riva opposta, si mettono a sedere e si strofinano con tutta furia le gambe, battendo i denti. Sulle loro guance colano lacrime. «Ehi, ora, che cosa faccio?» grida loro Bernadette. «E vieni pure tu!» urla la Badie. «No, no, no, non deve camminare nell'acqua!» irrompe subito la sorella premurosamente. «Altrimenti si busca un raffreddore e allora le prende una tale asma che non si può chiudere gli occhi per tutta la notte. Sì, mi buscherò certo un raffreddore e la tosse, la mamma mi sgriderà terribilmente, mi batterà!» Marie si alza in un eccesso di generosità. «Aspetta tu, vengo io da te e ti porterò a Cavalcioni!» «Oh no, sei troppo piccola, non ce la fai, Marie! Cadremo tutte e due nell'acqua. Forse potete trovare un po' di sassi grossi, potrei saltare dall'uno all'altro.» «Sassi grossi», osserva ironicamente la Badie. «Per far questo bisogna che tu prenda prima al tuo servizio grossi uomini.» «Ma mi potresti portare tu, Jean? Tu sei la più alta, la più robusta tra noi.» Jeanne Badie, di solito così garbata, scolare, modello, viene presa da una rabbia volgare. «Grazie tante per il gentile invito. Di nuovo in quella salsa gelata, ma neanche per 3 chili di zucchero candito. E se non hai coraggio in corpo e se hai paura della tua signora madre, resta dove sei, smorfiosa stupida, che il diavolo ti porti!» Bernadette possiede il dono tutto infantile di rappresentarsi immediatamente nell'immaginazione tutto ciò che le viene detto. Per lei non esistono semplici modi di dire. La frase più abusata si riempie di realtà. Perciò il diavolo sta invisibile dietro a lei per portarla via, soltanto perché Jeanne Badie lo vuole. «È questo che mi auguri!» grida da una sponda all'altra del ruscello. «Se mi auguri questo non sei un'amica e non voglio più nulla avere a che fare con te!» Indignata, volta la schiena alla grotta e sente ancora la voce di Marie. «Lassù ci sono dei rami secchi! Sta lì, Bernadette, aspettaci! Non abbiamo bisogno di te!» Bernadette si calma lentamente. Può vedere ancora le due ragazze che, inchinate, raccolgono legna, muovendosi svelte tra la roccia e il boschetto. Ora si sente sola. Tutte le volte che la lasciano sola, prova lo stesso senso piacevole di distensione e di ritorno ad un'esistenza così beata, calma e imperturbabile, quale non si può condurre tra gli uomini. Anche la tranquillità esteriore è completa, non spira un alito di vento. Le nuvole penetrate di luce sono immobili. Bernadette guarda intorno. Là le piccole onde luccicanti del Savy si fondono coi furiosi vortici schiumiosi del Gave. La grotta di Massa Biel è empita fino all'orlo dalla luce rossa del sole che si nasconde. Quasi tutte le ombre sono sparite. Unica macchia scura è la nicchia ogivale nell'interno della grotta, a destra, che conduce nelle profondità della roccia. Sotto di essa, uscendo dal cespuglio spinoso, si aggrappa immobile il braccio del rosaio selvatico. Bernadette ascolta. Non si sente nient'altro che le voci delle ragazze che si allontanano e l'antico, selvaggio precipitare del Gave che la conosce come il ronzio delle proprie orecchie quando la notte è un incubo, la sveglia di colpo. «Non abbiamo bisogno di te», pensa senza amarezza. Ma subito si risveglia in lei il senso del dovere. «Sono la più grande, non dovrei scansare il lavoro, è un cattivo esempio. E seppure mi prende spesso l'asma, non sono per niente una smorfiosa. E per questo un po' d'acqua fredda non è detto che mi debba prendere subito un raffreddore. Peccato solo che la mamma mi abbia obbligata a mettermi le calze. Bernadette si mette seduta sulla stessa pietra dove suo padre poche ore prima ha diviso pane e lardo col guardiano dei porci. Si toglie gli zoccoli e incomincia a levarsi la calza bianca di lana dal piede destro. Ma non è ancora arrivata al malleolo che c'è qualcosa di cambiato. Guarda da tutte le parti con i suoi acuti occhi di bambina. Tutto è come prima, nessuno è venuto. Soltanto le nuvole sono diventate di nuovo impenetrabili e la luce è come di piombo. Passa parecchio tempo prima che la lenta Bernadette comprenda che un mutamento non si svolge davanti ai suoi occhi, ma dentro i suoi orecchi. Il Gav ha cambiato rumore. Pare come se il Gav ora non sia più un fiume, ma una strada provinciale, la strada di Tarbes quando a Lourdes c'è il mercato settimanale nella stagione più animata dell'anno, a Pasqua. Centinaia di carri e carrozze d'ogni genere rotolano su questa via piena di solchi e in più una divisione di dragoni. Al battere degli zoccoli, al rotolio delle ruote, allo schioccar delle fruste, al nitrir dei cavalli si mescola il doloroso e ostinato ya degli asini da basto. E tutto questo risale la corrente del fiume e viene incontro a Bernadette come una paurosa fuga selvaggia, come una corsa di animali e di uomini coperti di polvere. A momenti saranno qui, galopperanno sopra di lei. Nel groviglio di urla, dal quale si staccano stridule grida femminili di dolore, crede di poter distinguere singole voci, richiami isolati, frasi staccate. Levati di qui, tu, via, salvati, che il diavolo ti porti. Sì, sempre l'imprecazione di Jean. E il tutto si avvicina ininterrottamente, con impeto. E sta ininterrottamente fermo. Bernadette stringe i denti. Questo l'ho già vissuto una volta, ma dove, ma quando? Non riesce a ricordarlo, ma ecco che tutto è passato. Ed è come se mai fosse stata questa furia di grida rabbiose, questa furia di grida di dolore. E Gav, ecco, ha il suo solito scroscio. Bernadette si scuote un poco per dimenticare quello che ha provato. Tiene ora in mano la calza destra e poi guarda questa volta con timidezza intorno a sé. Il suo sguardo si ferma sulla grotta, sotto la nicchia. Il rosaio si agita come scosso da una tempesta. Eppure nell'aria non spira un alito di vento. Bernadette alza lo sguardo alla cima del pioppo accanto a lei, per sporgere se verso l'alto non spiri forse qualche brezza che abbia investito lo spineto di Massabielle. Ma le foglie dell'albero, tremule quasi sempre alla cima, sono immobili, come senza respiro. Ella guarda ancora la grotta che è lì a non più di 10 passi. La pianta di rose selvatiche si arrampica immobile come sempre alla roccia. Forse si era ingannata. Ma ora non si inganna. Bernadette si strofina gli occhi, li chiude, li apre, li richiude e li riapre più volte. L'immagine rimane. La luce del giorno è sempre plumbea. Soltanto nella nicchia ogivale della grotta permane un pagliore cupo, come se si fossero attardati là gli ultimi raggi dorati del sole. In questi avanzi di una luce ondeggiante c'è qualcuno che è apparso proprio in quel punto, come venuto dagli abissi del mondo dopo una via lunga, ma non faticosa e priva di ostacoli. Questo qualcuno non è un fantasma indistinto, un'immagine aerea trasparente o una visione mutevole di sogno, ma una signora giovanissima, fine, delicata e gentile di aspetto, di carne e ossa. Piccola piuttosto di statura, poiché sta ritta senza sforzo nello stretto ovale della nicchia. La giovanissima signora non è vestita in modo ordinario, ma neppure porta abiti antiquati. Non è stretta nel busto, né porta la crinolina di moda a Parigi, pure il taglio libero del vestito candido le delinea la vita snella. Pochi giorni prima Bernadette ha assistito allo sposalizio della minore delle figlie di Lafitte. Forse l'unico paragone che richiama l'abbigliamento della signora è l'abito di una sposa elegante. Ha un velo prezioso che, ricadendo dal capo, le arriva ai malleoli. Ma pare che la signora, in abito da sposa, Non porti una di quelle pettinature tenute su a forza di forcine e pettini che sono di moda nel gran mondo, poiché dal velo spuntano, avidi di libertà, dei ricciolini castani. Un largo nastro azzurro, annodato lasco sotto il petto, le cade fino ai ginocchi. Ma quale tono di azzurro? Un azzurro di un fascino quasi doloroso. Neanche Mademoiselle Piret, la sarta delle ricche signore di Lourdes, potrebbe dire di che stoffa è fatto quell'abito bianco. Ora risplende come un raso o una seta preziosa, ora invece è opaco come un delicato velluto niveo, mai visto. Ora pare di un'aurea batista e col gioco delle sue pieghe rivela ogni movimento delle membra. A un tratto Bernadette si accorge di una cosa veramente straordinaria. La giovane signora è scalza. I piedini sottili sembrano d'avorio, o meglio d'alabastro, pallidi come sono, senza la minima traccia di roseo. Sono piedi intatti, che non hanno mai camminato. Fanno uno strano contrasto col resto del corpo, così pieno di vita, della leggiadra fanciulla. Quello che più stupisce sono le due rose d'oro che si vedono ai piedi della signora, poste non si sa come alla radice di ciascun alluce. Non si riesce a capire se siano finissimi gioielli ad opera di pittura a forte rilievo. Dapprima Bernadette prova come un senso di rapida apprensione e poi una lunga paura. Non è questa però la paura che ella ben conosce, la paura che obbliga a saltare in piedi e scappar via. È una dolce stretta alla fronte, dal petto, che si desidera duri il più a lungo possibile. E poi questa paura si muta in qualcosa che la fanciulla non sa definire. Forse si potrebbe chiamarla consolazione, conforto. Bernadetta non ha mai saputo fino a questo istante quanto abbia bisogno di consolazioni. Non sa nemmeno quanto sia dura la vita. Non sa che soffre la fame. Non si è mai resa conto che abita assieme ad altre 5 persone nell'oscuro buco di un vecchio carcere e che deve lottare per notti intere con l'affanno che le mozza il respiro. È così da tanto tempo e così continuerà forse per sempre. Le sembra del tutto naturale. Ora però si sente sempre più avvolta da questo senso di consolazione che non ha nome e che è come un caldo flutto di pietà. Ha forse pietà di se stessa? Sì, ma l'intimo io di questa fanciulla si è ora così schiuso, così dilatato, che la dolcezza della pietà penetra il suo corpo rabbrividente fino alle punte dei giovani seni. Mentre questa consolazione è piena d'amore inonda il cuore di Bernadette. I suoi occhi restano fissi sul viso della giovane signora, la quale da parte sua si è disposta in modo da offrire tutto il suo viso alla ragazza. Per quanto resti immobile, là nella nicchia, pare che si avvicini sempre più, come attratta dallo sguardo di Bernadette. Questa potrebbe contare i battiti delle ciglia che di quando in quando, ma raramente, velano il magnifico azzurro e bianco degli occhi della signora. La sua carnagione, benché immacolata, è così viva che le gote leggermente arrossate rivelano il rigore della giornata invernale. Le labbra non sono chiuse in un atteggiamento solenne, ma un po' socchiuse, quasi inconsciamente, e lasciano trasparire lo scintillante smalto giovanile dei denti. Bernadette però non rileva ad una le particolarità di questa grazia, ma contempla l'insieme e torna a contemplarlo senza saziarsi. Non le viene affatto l'idea di aver dinanzi una visione celeste. Bernadette non è inginocchiata nella semioscurità d'una chiesa. Sta seduta su un masso di pietra, allo sbocco del Savin el Gave, in questa chiara e nuda giornata di febbraio, e regge la sua calza, nella mano abbassata. Di una sola cosa è conscia, dell'inimmaginabile bellezza di questa figura di donna che la inebria insaziabilmente. La bellezza della signora è la potenza prima ed ultima che terrà prigioniera per sempre la fanciulla dei Soubirous.
Vi ho letto un passo da Il canto di Bernadette di Franz Werfel. Buon proseguimento, cari amici, malati e non, con i programmi di Radio Vaticana.